collegato con noi Karim Metref, un torinese di origine kabila in Algeria, scrittore, blog, attento osservatore della realtà, con il quale di tanto in tanto ci colleghiamo per cercare di dipanare un po' meglio alcune vicende che i media mainstream ci offrono spesso in maniera del tutto distorta. Buongiorno Karim.
Buongiorno a voi.
Ecco, vogliamo un po' partire proprio dal tuo paese, dall'Algeria, perché è proprio lì che circa una settimana fa è stato decapitato un turista francese ed è stato decapitato dalla cosiddetta ISO, da rappresentanti collegati con l'ISO, questa sorta di organizzazione transnazionale che combatte la guerra santa costruendo il califfato tra l'Iraq e la Siria.
Questo è almeno, diciamo, la versione ufficiale dei fatti, quello che tramandano le agenzie internazionali. Nella realtà dei fatti questo è un po' difficile da stabilire veramente. Il gruppo, io tra l'altro mi trovavo proprio lì, perché io abito, cioè i miei genitori abitano a 12 chilometri dal luogo dove è avvenuto il rapimento di questo turista e alpinista francese, e quel giorno lì stavo con un mio ex collega di quando ero insegnante in Algeria. Stavamo girando quei luoghi perché la scuola dove ho insegnato si trova proprio a 3 chilometri da quel luogo lì, in piena montagna, e abbiamo trovato, insomma, abbiamo capito che è successo qualcosa, perché abbiamo trovato questo spiegamento enorme di militari algerini. E, questa storia è una storia un po' strana, che non... che, come dicono alcuni, che ci sia la possibilità che questo signor Gurdel, Hervé Gurdel, sia una spia francese che ha fatto finta. No, questo non lo so, che non lo credo, però è comunque una storia abbastanza complicata, come tutte le storie di terrorismo che ci sono state in Algeria dagli anni 90 fino a oggi. Questo gruppo, che si fa chiamare ormai l'IS nel Maghreb o in Algeria, è esattamente lo stesso gruppuscolo residuo della guerra degli anni 90, che è rimasto in Kabilia principalmente. Quello che si è fatto poi chiamare a un certo momento gruppo salafita di combattimento e predica, GSPC, e poi si è convertito in Al-Qaeda nel paese del Maghreb, e poi lanciando questo nome, che poi è stato esportato verso il Sahel e la Libia, e poi... oggi, siccome Al-Qaeda non è più di moda, non va più di moda, il marchio Al-Qaeda è calato sul mercato, allora hanno adottato questo nuovo nome di Stato Islamico.
Insomma, hanno cambiato brand.
Sì, hanno cambiato il brand. È un gruppuscolo piccolino che gira nelle montagne della Kabilia, che puzza fortemente di manipolazione dei servizi algerini. Tutti i suoi ex capi sono, tra virgolette, degli ex militari delle forze d'élite algerine, dei paracadutisti, che sono la forza, diciamo, di punta dell'esercito algerino. Hassan Hattab, Abdelkader al-Para, che sono stati catturati, il primo in Kabilia da alcuni gruppi di autodifesa popolare, e il secondo catturato in Chad da un gruppo dell'opposizione, da una ribellione locale. Quindi tutti e due non catturati da eserciti ufficiali né algerini né della NATO né di di qualche esercito ufficiale, ma tutti tutti e due catturati da forze popolari di autodifesa.
Cosa sono le milizie di autodifesa popolare? Ne avevamo già parlato una volta, ma forse vale la pena ricordarlo.
Ma in Algeria, durante la guerra così, il decennio nero, la guerra dove c'erano i gruppi islamici armati nelle montagne, si erano formate varie forze di paramilitari, alcune legate all'esercito che si chiamavano i patrioti, che erano forze paramilitari che erano armate e sempre sotto la guida di qualche membro dei servizi dell'esercito. Invece c'erano anche gruppi di autodifesa che erano semplicemente dei cittadini di villaggi esposti agli attacchi dei terroristi che si procuravano le armi o che ce li avevano, perché in montagna di tradizione la gente va a caccia e quindi c'ha sempre il fucile di caccia a casa, e si chiamavano i gruppi di autodifesa. E quindi i gruppi di autodifesa sono quelli che erano meno sotto l'influenza dei servizi dell'esercito, ecco.
Decisamente interessante questo fatto. E quindi per tornare a oggi,
scusami, se volevo solo dire che questi qua sono stati catturati, e anche Druk Dell, quello che era fino a qualche tempo fa il terzo capo del GSPC o del Qaeda nel Maghreb, sono tutti e tre degli ex paracadutisti. I due che sono stati catturati non sono mai passati in processo e adesso sono liberi come l'aria, e quindi tutto ciò puzza di servizio. Ed è lo stesso gruppuscolo di pseudoterroristi che girano in Kabilia per mantenere la tensione alta in Kabilia, perché è una zona che è sempre stata ribelle al governo algerino, che adesso si è tinto si è messo questo nuovo brand, come dici, e si chiama l'IS nel Maghreb.
Quindi sostanzialmente tu sospetti che le attività di questo gruppo in quella regione siano funzionali agli interessi del governo algerino, che ci tiene a tenere la Kabilia sotto pressione per evitare nuove insorgenze popolari. Insomma, una sorta di braccio armato che fa il lavoro sporco per conto di altri. D'altra parte mi sembra che sia un po' anche il ruolo che in certa misura svolgono anche in Iraq e in Siria.
È lo stesso ruolo dell'ISI in Medio Oriente. Insomma, loro servono a giustificare una militarizzazione e una guerra continua su una zona sempre più ampia, che prima toccava solo il Medio Oriente, adesso sta toccando l'Africa, il Medio Oriente e non si sa quale altra zona del mondo sarà. Che questa azione, in particolare l'uccisione di questo turista, sia nell'interesse del governo non è tanto sicuro, perché comunque questi gruppi armati sono controllati da una parte dei servizi algerini, che sono in continuo conflitto con il clan dell'attuale presidente, per cui a volte un'azione concordata fa comodo a tutti quanti, a volte un'azione è utilizzata come una forma di ricatto nei confronti dell'altra parte. Il presidente Bouteflika, da quando è arrivato, ha ridotto tantissimo il potere dei generali che tenevano l'Algeria in mano negli anni 90. L'ultimo baluardo che tengono ancora quello clan sono i servizi segreti, e almeno la parte più dura, con più esperienza, perché ha tentato il presidente di creare anche un'altra ramo dei servizi segreti, che siano controllati dai suoi ufficiali, perché ormai ha anche lui una parte dell'esercito che risponde ai suoi ordini. Che questa azione sia una cosa che fa comodo a tutti quanti, fa comodo anche alla Francia per poter giustificare un'entrata in forza con la guerra contro questo nuovo nemico ideale, è possibile anche che sia una forma di ricatto nei confronti del clan del presidente, che negli ultimi tempi aveva fatto un po' di pressione sull'ultimo dei grandi generali, che è il generale Tufik, il capo dei servizi segreti, cercando di mandarlo in pensione come tutti gli altri. Una delle notizie che era un po' strana nelle ultime settimane in Algeria era l'arrivo di un giudice francese che doveva fare un'inchiesta sull'uccisione dei 7 monaci trapisti, non so se ti ricordi, di qualche anno fa, che sono stati massacrati questi 7 monaci francesi in Algeria, nelle montagne verso Medea del centro. E questo, non so se questa uccisione sia una specie di messaggio per dire che non andate a toccare queste cose, oppure comunque ci sono tanti elementi. Il fatto sta che che sia la cosa esatta non si sa, però da noi nessuno, insomma, crede nell'autenticità di questo gruppuscolo di terroristi, che sia veramente un gruppo di rivoluzionari che vogliono cambiare il mondo tagliando la testa a un povero turista.
Questo mi sembra decisamente interessante, e in qualche modo rimanda all'ambiguità di tutto l'IS in generale, perché oggi abbiamo una coalizione all'interno della quale ci sono i maggiori foraggiatori della guerra contro Bashar al-Assad in Siria, che si rivoltano contro le stesse creature che hanno suscitato. Si ha un po' la sensazione che qualcuno sguinzagli un cane rabbioso, lo nutra, lo faccia diventare più forte e poi si stupisca che alla prima occasione persegua i propri obiettivi invece di quelli che erano gli scopi di chi li ha foraggiati. In questo quadro, ad esempio, lo strappo dell'Arabia Saudita, secondo alcuni, sarebbe dovuto essenzialmente al fatto che l'IS, istituendo il califfato, rischia di mettere in ombra il ruolo della dinastia Saud come protettrice dei luoghi santi dell'Islam, ed è proprio in questi giorni che c'è l'annuale pellegrinaggio alla Mecca, e quindi che in qualche misura la partita che stanno giocando avvenga su più piani e con più interessi. Un'altra questione che mi sembra interessante è il ruolo della Turchia, che di fatto sostiene l'IS, ma probabilmente ne teme l'allargarsi nello stesso territorio turco. Tu cosa ne pensi?
Insomma, il ruolo di tutte le potenze della NATO sono ambigui in questa storia. Fino a 2-3 mesi fa, se uno parlava della presenza di terroristi islamisti in Siria, veniva accusato di essere un pro Assad, di essere un sostenitore del regime, e questo quell'altro. Io ho un'infinità di scambi di mail con alcuni giornalisti embedded che vanno in Siria e raccontano una cosa idilliaca di una resistenza bella, di giovani che stanno costruendo la democrazia, e io, che avevo informazioni completamente diverse da altri oppositori laici che si erano costretti a nascondersi perché questi qua li volevano obbligare o a entrare nel rango dei gruppi islamisti o a ucciderli. Dicevo, ma non state dicendo tutta la verità? E loro dicono sì, no, ma questa versione è solo di quelli che vogliono discreditare la rivoluzione siriana. E oggi sono gli stessi giornalisti che adesso piangono l'uccisione di membri delle minoranze, eccetera, quando le hanno coperte per mesi e mesi, hanno coperto i crimini di alcuni gruppi dell'opposizione, però che sono quelli più forti, quelli più rappresentativi. Quello che chiamano l'esercito libero in realtà è molto piccolo, mal armato e disorganizzato. Sono gli unici gruppi che sono veramente forti, ben armati e che hanno hanno finanziamenti a non finire, sono questo del Stato Islamico e poi Jabhat al-Nusra, che è un gruppo siriano, però che non vale molto meglio che fa riferimento al Qaeda apertamente e che quindi non vale molto meglio dello Stato Islamico.
Ecco, chi finanzia chi? Chi finanzia l'IS? Almeno
all'inizio li hanno finanziati ovviamente i paesi del Golfo, l'Arabia Saudita e il Qatar, non si sa per quale vie, però hanno fatto arrivare una pioggia di soldi, di armamento, di materiale attraverso il contrabbando di armi dal Libano, dalla Giordania, dalla Turchia, eccetera. E adesso lo Stato Islamico e Jabhat al-Nusra sono ricchi anche perché per ormai 3 anni hanno occupato le basi di produzione di petrolio in Siria e la Turchia ha tranquillamente comprato il petrolio da loro come se fosse uno Stato sovrano, come se fossero e quindi sono milioni di, non si sa nemmeno una cifra esatta, perché una cosa è una specie di contrabbando del petrolio, non si sa quanti milioni di barili di greggio hanno venduto alla Turchia a sotto costo, cioè, si parlava di $60 quando il prezzo normale era più di $100, e quindi
sostanzialmente siamo di fronte, nonostante che nessuno li riconosca, uno Stato vero, uno Stato che riesce a sfruttare le risorse naturali, riesce a venderle, a farle girare, riesce a raccogliere finanziamenti. Mi diceva qualcuno che riescono anche a raccogliere tasse sotto forma, sotto la forma islamica, ma insomma sempre tasse sono, dalla popolazione e via discorrendo. Ma in questo quadro Jabhat al-Nusra è più legato all'Arabia Saudita e l'IS più al Qatar, o mi sbaglio?
Se sono posizioni che cambiano, che sono cambiati nel tempo, nel senso che all'inizio il Qatar ha sostenuto i gruppi più moderati, più legati al movimento dei fratelli musulmani, e l'Arabia Saudita ha sostenuto quelli più radicali. Poi con i cambiamenti che ci sono stati in Egitto, eccetera, c'è stato anche un cambiamento di posizioni. Fatto sta che questi finanziamenti non sono molto controllati, perché non è direttamente lo Stato del Qatar o lo Stato dell'Arabia Saudita che versano soldi sul conto dei gruppi, ma sono degli uomini d'affari legati, provenienti da questi paesi, che sostengono ognuno un pochino secondo le sue tendenze, i suoi interessi del momento. Il fatto è che adesso, come l'avevi detto adesso, come succede regolarmente, si hanno creato un mostro che sono questi gruppi più estremisti, che sono Jabhat al-Nusra e l'ISI, e adesso si rendono conto che diventano un pericolo anche per loro, perché comunque nella nebulosa salafita il ruolo dei sceicchi del Golfo non è molto apprezzato, non è comunque all'inizio alla base di questa ideologia c'è un'accusa verso tutti gli stati musulmani, verso la gestione che è fatta dagli stati musulmani, e quindi che lasciarlo crescere così come è stato fatto negli ultimi tempi comincia a portare il pericolo, anche perché dall'Iraq all'Arabia Saudita si può arrivare in poche ore, quindi non è difficile esportare queste tensioni, questi disordini che ci sono.
E potrebbe tremare il trono dei Saud. Ecco, ma in tutto questo, infatti, non a caso mi ha colpito il fatto che, nonostante ad esempio le popolazioni curde del Rojava, ossia la regione curda in territorio siriano, siano sotto attacco da moltissimo tempo, e tra l'altro da almeno due fronti in contemporanea, su questo c'era il silenzio più totale. E si è aperta, come dire, la porta, la schermata mediatica quando l'attacco è stato portato in Iraq, e mi sembra abbastanza significativo che già durante l'estate l'IS fosse a quattro passi da Baghdad. In realtà lo è ancora, a quattro passi da Baghdad, ma i primi interventi in quella zona sembra che li abbiano voluti reindirizzare nella zona curda, e anche lì abbiamo assistito al paradosso in cui tutti facevano riferimento ai peshmerga di Barzani, ossia di quell'entità statale che si è costituita in Iraq ormai da una ventina d'anni e alleata con gli Stati Uniti, e che in realtà, a quanto sembra, poco o nulla fecero, almeno in quella fase, senza nessun riferimento ai guerriglieri che dalla stessa Siria si erano mossi in direzione dell'Iraq proprio per portare soccorso alle popolazioni attaccate, per combattere le popolazioni attaccate dall'IS. E quindi in qualche modo la cortina del silenzio sopra questa esperienza di autogoverno territoriale, transnazionale, contro le frontiere, o per meglio dire fuori dalle frontiere, che si sta costituendo in Rojava. E questo mi sembra un elemento molto interessante. La prima volta che ne ho visto traccia sulla stampa è stato qualche giorno fa, quando c'è stato un collegamento, un reportage dalla cittadina turca subito dopo il confine, che è quella dove c'è Kobane, dall'altra parte c'è questa cittadina turca, e chi ha fatto questo reportage ha citato un miliziano del Rojava, il quale ha fatto una dichiarazione che pochi penso abbiano notato, ma mi sembra importante. Noi qui gli aerei statunitensi li vediamo passare per andare a bombardare altrove, ma a soccorrere noi che siamo sotto assedio non li abbiamo visti di sicuro. E credo che questo sia decisamente interessante. Tu che cosa ne pensi di questo passaggio?
In realtà questo passaggio, soprattutto di questi ultimi sviluppi, di questa progressione, come dire, lampo di questo Stato islamico che in poche settimane ha conquistato tutto il nord dell'Iraq, non ho avuto modo di seguirla molto attentamente, perché ero in Algeria per alcune cose di famiglia abbastanza drammatiche, quindi non ho avuto modo di seguire molto bene. Però da quando ho letto e capito da da messaggi di amici che stanno in Iraq, è incomprensibile anche per loro questa ondata arrivata da un colpo e che si è conquistata tutto il nord del paese. Soprattutto non si capisce come una città come Mosul, che doveva essere molto ben sorvegliata, essendo che era una città dove c'era rischio di una guerra civile imminente sempre, perché è una città che è divisa tra vari gruppi religiosi e culturali, curdi, arabi, sunniti, sciiti, yazidi, c'è di tutto in questa città. Mosul e Kirkuk sono sempre state sull'orlo della guerra civile dall'inizio dell'occupazione americana, e quindi c'è una presenza militare significativa sia dell'esercito prima americano, poi iracheno, sia dei Peshmerga. Non si capisce come sia accaduta così velocemente, come che l'esercito iracheno è scappato lasciando in mano città intere, piccole, ma anche anche Mosul, che è stata controllata.
Mosul è grande come Torino, giusto?
Sì, Mosul probabilmente farà un suo milione di abitanti, sì. Non è, un po' meno, sarà sui 700.000.
Ma era per dare un termine di paragone efficace a chi ci ascolta, perché sai, sì. certa propaganda esotizzante ci racconta sempre, sai, di villaggi, di piccoli posti, di comunità contadine, come ad alludere a una sorta di equivalenza tra arretratezza culturale ed economica e sì, come dire, scelte radicali islamiche, mentre, come dire, qui parliamo di grandi città che somigliano alle nostre, ecco, perché lo dico perché mi sembra importante, ecco, anche per spaccare un po' l'immaginario di come ci vengono raccontate le cose. Ecco, io, a parte, è arrivato un messaggio di qualcuno che dice ma c'è una volontà di spezzare l'esperienza di resistenza, di autogestione in Rojava, ma penso che questo mi sembra evidente.
Questo è poco, ma sicuro, diciamo che quello che sta succedendo, quello che sta succedendo nel Kurdistan con l'ingresso di questi gruppi, possiamo dire che la Turchia l'ha sognato e l'ISIS l'ha fatto, insomma, è così. Non è un caso se le zone più colpite si trovano nel Kurdistan. E non è un caso se adesso, mentre prima la Turchia esitava a intervenire contro questa forza che ha contribuito lei a creare, e oggi ha accettato con gioia di entrare in quella zona per sicuramente anche sistemare dei vecchi conti con i posti diciamo così di ripiego
del PKK e del suo equivalente siriano. Beh, d'altra parte è significativo che uno dei primi posti che sono stati attaccati dall'IS e poi successivamente liberati nel giro di una settimana dai guerriglieri è Makmur, che è un campo profughi storico da ormai 20 anni, in cui hanno trovato rifugio guerriglieri provenienti dal territorio turco, e certamente è un boccone appetitoso anche per la Turchia.
Mahmur lo conosco, ci sono andato, è un campo dove i profughi sono, diciamo così, i curdi vicini al PKK, che però sono disarmati e circondati dai miliziani di Barzani, diciamo che così. la sicurezza del campo oppure la sorveglianza del campo, secondo i punti di vista, è affidata ai peshmerga di Barzani.
Quindi i nemici storici del PKK, con i quali ci furono in passato anche conflitti armati. E quindi diciamo che sicuramente, se anche la Turchia dovesse intervenire, questo non sarebbe certamente a favore delle esperienze di autogoverno in Rojava.
Questo sicuramente la situazione dopo questa storia cambierà profondamente, ma anche penso che le ambizioni di più ampia autonomia del Kurdistan iracheno, pur essendo in mano a due forze filoamericane, credo che una delle condizioni della Turchia sarà di annullare questa tendenza, ecco, per partecipare a rimettere un po' d'ordine in questo disordine che hanno creato loro stessi.
Diciamo che è una prospettiva molto dura, ma io su questo vorrei concludere tornando un po' a casa nostra. Io sono molto colpita da un fatto. Durante i 40 terribili giorni di guerra tra Israele e l'autorità palestinese a Gaza, eccetera eccetera, i riflettori, ma anche l'attenzione, no, dell'opposizione sociale, della sinistra italiana, furono molto forti, con molte iniziative di informazione, appoggio, eccetera. E invece, rispetto a quanto sta avvenendo in Rojava, dove almeno dal mio punto di vista c'è un'esperienza decisamente più interessante, c'è un'esperienza di autogoverno, un'esperienza di superamento dell'idea delle frontiere, di costruzione di una sorta di confederalismo democratico, di inclusione delle tantissime minoranze, perché lì non ci sono solo curdi, ma ci sono tantissime altre minoranze, e l'apertura nei confronti delle donne, il femminismo dichiarato di queste formazioni. Ecco, invece sembra più, come dire, luogo d'accademia, ci si riflette, ma non c'è, sono ben pochi quelli che riescono a costruire iniziative, e soprattutto non c'è passione civile, no? Non c'è, io sento molto, no, in questi giorni, come dire, la tensione nei confronti della tragedia che si sta consumando, nei confronti di uomini, donne, bambini, ovviamente come ovunque, ma anche nei confronti di questo sogno che si stava realizzando concretamente tra quelle montagne. E invece sembra che da noi ci sia molto poca attenzione. Ecco, dal tuo punto di vista, perché accade tutto questo?
Ma intanto perché quel sogno non l'ha saputo quasi nessuno, insomma, le persone che sono informate su quello che succedeva sui confini tra Turchia e Siria e Iraq sono pochissime, sono quelle che frequentano quegli incontri, insomma, di minoranza, che dove si danno questo tipo di notizie. Sull'informazione mainstream non è apparsa nemmeno una riga parlando delle esperienze di autogestione del Kurdistan e della resistenza dei curdi sia contro le forze di Bashar al-Assad sia contro i gruppi islamisti. Questo non è mai stato coperto da nessun media forte, e buona parte della sinistra in Europa si nutre comunque di stampa mainstreaming, non produce la propria informazione. C'è una piccola controinformazione, ma che è molto spesso dominata da alcune correnti staliniste che vedono che sono ancora rinchiuse nella guerra fredda e quindi considerano tutti i nemici degli Stati Uniti come delle forze positive e stanno lì a fare l'apologia del regime dell'Assad, a dire che è l'ultimo stato socialista della regione, che questo è un attacco contro per questo regime socialista, eccetera, e quindi i curdi di nuovo diventano persone non gradite perché non stanno dalla parte dell'Assad e quindi sono esclusi da tutte e due le parti, ecco.
C'era senza dubbio. Beh, tra l'altro c'è anche una robusta possibilità che adesso questi stessi stalinisti, visto che gli Stati Uniti hanno smesso di foraggiare l'IS e invece stanno preparandosi a fargli la guerra, che magari decidano che l'ultima avanguardia della rivoluzione mondiale sono i jihadisti.
Esatto.
Esiste anche questa orribile possibilità dai tempi di Saddam Hussein, paladino della libertà, e altre amenità consimili, in cui, come dire, c'è sempre bisogno di dividere il mondo in buoni e cattivi, anche quando i buoni non si trovano da nessuna parte.
Da nessuna parte, esatto. Allora, almeno da nessuna parte che abbia un potere su qualche porzione di questo mondo.
Certamente, io ti ringrazio perché quelli come te, come dire, ci aiutano a raccontare un po' di più che cosa sta succedendo, anche con tutti i limiti che ciascuno di noi ha a reperire davvero delle informazioni, a districarsi nel male e nelle falsità, cercando con contatti diretti di capirne di più su che cosa sta accadendo, e mi auguro che quello che facciamo qui con la radio e qui ad Anarres possa essere utile anche non soltanto a sostegno della verità, ma anche a sostegno concreto di coloro che in quella lontana regione si battono per un progetto che nulla ha a che fare né con Bashar al-Assad né tantomeno con gli jihadisti. Alla prossima.
Grazie.
Grazie a te. Ciao.